time to play the game. Time to play the game! It's all about the game and how you play it. All about control. And if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it?
E benvenuti ovunque voi siate, a qualunque ora state ascoltando. Questa è la quinta puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da una quarantinenata Boulder, Colorado.
Io sono Alberto Cantù da un'altrettanto quarantenata, usmate velate, Monza e Brianza. Ciao Ema.
Ciao Albe. Situazione anche qui arrivata. Ma guarda, oggi cos'è? Arrivata. Oggi è martedì, stiamo registrando incredibilmente addirittura prima di scusate il disturbo, che è strano.
Credo sia la prima volta che succede.
Sì, esatto, in tutta abbiamo questa quella quinta puntata, in realtà è la settima perché vi ho fatto due di prova, cose lunghe, ragazzi, cose lunghe. Uh-huh. Ma scusate, è successo qualche cosa oggi? Perché oggi è martedì 17,
no,
quando registriamo.
No, tanto è tutto in quarantena.
Giusto nulla, giusto?
Anche il mondo dello sport è fermo. Cioè, dovrebbe succedere.
Vabbè, quindi possiamo chiudere la puntata, giusto?
Vabbè, se togliamo il fatto che il miglior quarterback di tutti i tempi ha appena cambiato squadra dopo 20 anni, non è successo niente.
Cosa? Aspetta, cosa sentono le mie orecchie? Cosa sentono?
Se stiamo a quanto sì, no, è sicuro, come ormai saprete tutti, che Tom Brady non rifirmerà con i New England Patriots. È notizia degli ultimi minuti mentre stiamo registrando che a questo punto la squadra in pole position per firmarlo per l'anno prossimo sono i Tampa Bay Buccaneers, dei quali abbiamo parlato tante volte, ma però ci starebbe anche parlare un po' dal punto di vista tattico di come potrebbe essere questo fit, però dobbiamo partire da che tipo di allenatore è Bruce Arians, cosa chiede al suo attacco.
Io nel frattempo metto la tua canzone sotto, ma in realtà ci parlo sopra io. Ta-da!
Vadi.
Allora, quando abbiamo parlato dopo il Super Bowl, io dicevo, abbiamo parlato anche di quello che era successo a Brady, del possibile fit che poteva essere Brady a San Francisco. Quello che avevo in mente era: quali sono quelle squadre che hanno tutta una serie di checkmark da rispettati? L'offensive line e gli offensive linemen di Tampa Bay sono buoni, sono molto buoni. Wide receiver, c'è Evans, che forse nessuno lo considera mai, ma è probabilmente top 5 receiver della Lega. Running back, si può fare, niente di particolare. La difesa a fine stagione è andata a migliorare, hanno un sacco di spazio nelle leghe e soprattutto c'è il simpatico Bruce Arians, che come dicevamo settimana scorsa è no risk it, no biscuits. Quindi se non rischi non prendi il biscottino. Immaginatevi un pochettino Frodo davanti al Nazgûl con l'anello, quello è il biscottino, questo un pochettino. Io la vedo molto molto bene, soprattutto perché Brady ancora, secondo me, al braccione, rivedendo le partite, rivedendo le azioni, ancora il braccio è ancora buono, la spirale è ancora buona, ancora la volontà di prendersi il defensive end in faccia. E l'anno scorso, nella scorsa stagione, i problemi venivano proprio dall'offensive line e dal fatto che tolto Edelman, raddoppiato Edelman, non c'era nessuno con cui poter giocare. Infatti c'è un'enorme differenza tra quello che faceva quando c'era Antonio Brown contro i Dolphins, la seconda partita di Week 2, e la differenza al ritorno contro i Dolphins, quando non c'era Antonio Brown, che praticamente dava un'altra opzione seria, quello che in inglese è threatening, quindi di minaccia, per la ricezione. Personalmente, considerato che Tampa Bay ha un botto di soldi, credo che abbia 90 milioni, una cosa del genere, 90 milioni di cap space. Considerato che ha 90 milioni di cap space, considerato che Bruce Arians ha allenato gente del calibro di Peyton Manning, Ben Roethlisberger e Andrew Luck, ha tutta l'esperienza, e anche Palmer, ha tutta l'esperienza per stare dietro a Brady. Soprattutto lui mi è sempre sembrato un tipo di allenatore molto, molto cordiale con l'insulta, per carità, però sempre cordiale come rispetto verso Brady. Uno dei problemi che ha avuto sempre Brady era che non si è mai sentito rispettato dalla sua storia, da Michigan ad oggi. Probabilmente questo è quello che l'ha fatto diventare il The GOAT, probabilmente quello che ha raggiunto il maggior numero, quello che ha raggiunto il maggior numero di anelli come giocatore rispetto a tutti gli altri. GOAT, secondo me ne possiamo parlare, però come, sicuramente come achieving, come cosa è raggiunta, sicuramente per me è un buon fit. Per te, mio caro Alberto?
Mi fa piacere constatare che siamo totalmente in disaccordo su questo tema. Però prima, permettermi di passare alla cassa, come dovrebbero fare tutti quelli che hanno sentito questo podcast, chiedendoti: ma mica era cosa fatta a San Francisco? No, si diceva così. Qualcuno in questo podcast
allora
diceva...
Io ho detto, secondo me il miglior fit per lui è quello, considerato che lui è della zona di San Francisco, i suoi genitori sono stati per anni a San Francisco, eccetera,
dai,
eccetera, eccetera.
Si sente il rumore delle unghie sul vetro da...
No,
da che sono,
io ti sto, ti sto dicendo, ma c'è stato il momento in cui tutti quanti ne parlavano, non è che io sono pazzo.
Ah, beh, no, certo, infatti...
io sto dicendo, se succede, certo, praticamente proprio faccio come si dice, come si dice a Palermo, rapiglia e mamino proprio...
Però... ma il problema è che è iniziato prima che ci fosse la firma, quindi poi sai che io ti voglio bene, quindi poi la
finisco. Ma scusami, se ne parlano tanti e spesso, e io ne ho parlato prima di loro, me la posso tirare un pochettino se prima di Siciliano e tutti gli altri compagnia varia, Rappaport ne parlano, me la posso dire, ciò che avevo già pensato io, scusami. Comunque, no, secondo me...
Poi, ma sai che io dovevo per forza tirartela fuori...
Giusto, mi pare giusto.
In puntata,
ma
perché
ti sto dicendo che per me
pisato.
Fit migliore San Francisco, nonostante tutta la questione Garoppolo. Un altro ottimo fit per me Tampa Bay. Poi, soprattutto perché sei a Miami, eccetera, eccetera, tutta la vita, tutto il TB12 style, te la puoi vendere in diversi modi.
No, quella sarebbe... Cioè, innanzitutto, ti dico... Perché non la vedo così, partendo da una cosa un pochino marginale, che però è quella con cui hai chiuso tu, che è lifestyle, tutta quella scelta di media, di mercato. Ok, Tampa non è Miami, soprattutto neanche Miami e Los Angeles da questo punto di vista, per citare la sede dei Chargers, che sono a questo punto sembra l'altra contender per Brady. Per quanto riguarda il lato tecnico-tattico, io non sono d'accordo, perché il sistema che vi ha spiegato molto bene Ema è fondato su due piani, quello profondo e quello corto, nel senso che Arians chiede al suo quarterback di arretrare, la sua prima opzione nella maggior parte dei casi almeno è quella di sganciare sul lungo, se è tutto chiuso scarichiamo sul corto e viviamo per vivere un altro down. Qual è il problema con questo sistema? Insomma, innanzitutto che vabbè, non è sicuramente quello più nelle corde di Brady, che per quanto che possa lanciare lungo e l'abbia fatto bene in certi periodi della sua carriera, non è mai stato lanciare sul lungo non è mai stata la parte forte del suo repertorio. Ma il problema vero non è proprio quello, perché quello è già specifico, è che il sistema di Arians è un sistema, cioè, so che sembra ridondante, però è un sistema fisso. E cosa significa? Che Arians ha un ego come tutti gli head coach, come tutti i quarterback, ed è convinto che il suo sistema sia il migliore, ed ha comunque di che crederne perché ha avuto molto successo nella sua carriera. Arians credo che abbia ormai 60 anni la voglia di impartire, di insegnare, di plasmare giocatori a questo suo modo di giocare, non di scendere a compromessi con quello che gli porterebbe Tom Brady, che credo sarebbe differente. Tom Brady nella sua carriera ha giocato praticamente sempre secondo un sistema che si chiama Earhart Perkins, che non entro nello specifico, è un sistema che usano i Patriots e pochissime altre squadre, che in quell'esempio tutte le giocate sono chiamate in modo diverso e tutti i giocatori offensivi devono saper correre le tracce di tutti quanti. È un sistema estremamente plastico, cioè nel senso fluido, che si scontra con il fatto che Arians è un coach con delle idee precise, con la personalità e l'ego per volerle imporre. Mentre dall'altra parte ai Chargers, ed è per questo che io vedo meglio Brady da quel lato, il discorso è che invece, ora non ricordo come si chiama quello che ha, che ha seguito Cam Wisenhunt, ma non stiamo parlando di un coach con lo stesso pedigree e con delle idee così solide. Quindi credo che Brady potrebbe, da questo punto di vista, avere più voce in capitolo, comunque non avere una voce contrastante con la sua. Quindi credo che questo sia il motivo per cui non lo vedo così tanto bene a Tampa Bay.
Io rilancio allora.
Vai, raise.
Qua Denver, Peyton Manning, che per me è stato, se non il migliore di tutta la storia, uno tra i migliori quarterback della storia. Mm-hmm. L'ultimo anno, quando era infortunato, quando praticamente ha avuto problemi, ha avuto la fascite plantare che praticamente non gli ha permesso di giocare più, che cosa che l'anno prima aveva fatto perdere, eccetera eccetera, ai playoff e tutte queste varie altre cose, quindi in costante calo. Ha giocato l'ultimo anno con Kubiak, che il cui sistema è totalmente diverso. La pagnotta
Come ha giocato?
Ha giocato male, ma la pagnotta l'ha portata a casa. Perché in questo caso, allora, quello che conta è avere le palle a fine, come si dice, il clutch a fine, quando conta. Secondo me, quella division, considerato che i Panthers sono in rebuilding, Atlanta è in situazione, in situazione infortuni, è sempre complicato da quelle parti.
No, non stiamo benissimo,
sicuramente. I Saints sono, che sono pure loro un pochettino, non sappiamo esattamente cosa fare, perché adesso sono senza Bridgewater, a quanto pare va via. La squadra comunque, non so quanto, il cap praticamente negli ultimi anni era sempre stato risicatissimo, non so quanto potranno durare. A me l'idea non dispiace. Come dici tu, come fit, non capisco e sono in parte d'accordo, ma penso che possa funzionare. Però così. Soprattutto perché una volta che lui arriva, tutta una serie di free agents arriveranno a rotta di collo. Ho questa sensazione.
Quello sicuramente. Sono comunque situazioni non così distanti adesso, cioè a livello, cioè comunque perlomeno per quanto riguarda gli skill position player, nel senso che a ricevitori, a tight end, a running back sono squadre messe molto bene, quindi sicuramente meglio dei Patriots che Brady ha dovuto trascinare al Super Bowl. Però non lo so, non è difficile entrare nella testa di Tom Brady, perché è sempre stato molto criptico da questo punto di vista, a parte forse negli ultimi anni che si è un pochino più aperto sui social. Però è davvero difficile entrargli in testa e capire quali possano essere le ragioni che poi andranno a pesare di più sulla scelta. Se noi abbiamo parlato dal punto di vista tattico, ma ci sono mille altri fattori che vanno considerati.
Verissimo, ma allora ti potrei dire che tolto il sistema tattico, Brady non sarebbe un buon fit per i Patriots. Tolto il sistema in cui ha giocato praticamente per 20 anni, tolto quello, non sarebbe un buon fit. Stessa storia.
No, scusa, non ho capito, Ema. Non sarebbe un buon fit con chi?
Con i Patriots stessi non sarebbe stato un buon fit. E nonostante tutto, negli ultimi anni ci è arrivato al Super Bowl, è arrivato ai playoff comunque. Secondo me...
No, ma in che senso non è stato... Cioè, alla fine, se vai a vedere negli ultimi... No, non ho capito proprio io la tua affermazione.
No, ti sto dicendo che ora come ora,
un attimo la conversazione.
Ora come ora, Tampa Bay è un fit migliore. È sicuramente un fit migliore per Brady di New England.
Gli stessi Patriots.
Esatto.
Ah, beh, quello sì, ma più, sì, sicuramente lì non si parlerebbe di fit tattico, ma di potenzialità tecniche, diciamo, tattiche,
esatto,
della sua
soprattutto
squadra.
Soprattutto la cosa
perché
che
i Patriots hanno troppi buchi adesso per.
Vai.
No, stavo semplicemente concludendo che sono d'accordo con te, perché i Patriots hanno troppi buchi per pensare di riempirli in questa finestra.
Io ho questa sensazione, vedendo i documentari su Brady, che praticamente mentre lavo i piatti e faccio altre cose mi intravedo queste cose, mi vedo i documentari, le partite, eccetera, eccetera. Quello che è sempre stata la scintilla per Brady è stata non sentirsi rispettato. È successo a Michigan, è successo i primi anni ai Patriots, soprattutto quando è arrivato io vado a battere a Bledsoe. Lui secondo me non si farà un problema per il sistema. Io capisco quello che vuoi dire. Secondo me ha ancora il braccio per fare certi tipi di lanci che debbono essere aggiustati, forse, però secondo me ce la possono fare. Bah. Ho questa tentazione.
Non lo so, però visto che siamo in tema Petros, ti propongo un po' una variazione sul tema, cioè, nel senso, una variazione rispetto alla scaletta che può essere corta, che però consiste nel ripercorrere un po' le ere geologiche, diciamo, della carriera di Brady a New England dal punto di vista tattico, perché è un sistema, appunto, che stavo dicendo, che è cambiato talmente tante volte che ha preso forme totalmente diverse. Ad esempio, forse l'anno migliore, anzi sicuramente l'anno migliore di Brady è stato il 2007, in cui era un attacco super esplosivo con Randy Moss sul profondo, Welker, con Wes Welker sul corto. Quindi poi sono passati al sistema con i due tight end, con Gronk e Aaron Hernandez. Poi sono cambiate ancora, sono andati leggeri, quindi sono cambiate tantissime epoche. Volevo chiederti, ma qual è la tua preferita, nel senso, se ne hai una, o quella in cui Brady si è espresso al meglio?
Beh, quella dove hanno della contera 16-18-0 season, cioè quella lì, quelli chi cavolo li fermava? C'erano 37 punti a partita, cioè di che stiamo a parlare?
Eli Manning.
Dio buono, perché mi vuoi male?
Eli Manning.
Perché mi vuoi male? No, secondo me quello è l'esperimento migliore, non a caso, quando aveva almeno due giocatori comunque capaci di giocare molto bene come wide receiver. L'anno scorso con Gronk ed Edelman un pochettino ci hanno provato, ma cioè, quando è stato ha vinto il... era il 2015? Quando è stato che ha vinto il l'MVP? 2015 forse, no, 2015 fu Cam Newton, quindi l'anno dopo 2016. Quando ha vinto?
Sì. Quando ha vinto? No, 2017 l'ha vinto.
Era l'anno in cui ha perso contro...
Cioè, la stagione regolare l'ha vinto contro gli Eagles, quello lì. Nel esatto. 2016 ha vinto contro i Falcons.
Giusto. Quindi 2017 aveva comunque Hogan, Amendola, e per quanto non siano grandissimi wide receiver, hanno fatto sempre bene. Secondo me lui non è ancora da buttare, però ognuno sai che invece da buttare forse Rivers, ma questo potrebbe essere un discorso per un'altra puntata.
Assolutamente sì,
ma a proposito di quel receiver molto particolari, io non so se ci sono amici dei Texans che ci ascoltano. Io voglio dirvi, vi sono molto vicino, però
un abbraccione. Come va di modo a dire queste parti, andrà tutto bene, anche se in realtà credo che Bill O'Brien abbia fatto più danni del coronavirus.
Porco Giuda.
Nell'ultimo anno.
Allora, io posso capire che c'erano dei problemi, che lui voleva, che DeAndre Hopkins voleva essere rinnovato a valori molto alti, eccetera eccetera. C'è la preoccupazione con che cazzo paghiamo a Watson. Io lo capisco, però dare DeAndre Hopkins e ricevere in ritorno una seconda e David Johnson, che per carità ottimo running back prima che si facesse male al braccio, con un contratto molto oneroso, secondo me è, per come dirla alla Fantozzi, una puttanata pazzesca. Proprio grande.
Una cagata pazzesca.
Proprio.
È una cagata pazzesca. No, ma anche provando, perché sai, noi ormai siamo il podcast degli hater, dei running back che vanno bene,
abbiamo
giusto
questa, abbiamo questa cosa.
Per pulire gli spogliatoi. Abbiamo questa fama.
Fantastico. No, però, abbiamo dei nemici già. Ah, siamo alla quinta puntata. Ci copiano i nomi. Cioè, ci copiano le idee.
Quello che pensiamo sul valore dei running back l'abbiamo già detto, però anche mettendomi nell'ottica di qualcuno che magari li valorizza di più rispetto a quanto posso fare io, non ha comunque nessun senso quello che è successo, perché tu, Bill O'Brien, hai un potere contrattuale in qualunque trade per DeAndre Hopkins, che non ti puoi fermare ad accettare un giocatore che aveva un contratto che gli stessi Cardinals, parlando di David Johnson, talmente pessimo che gli stessi Cardinals cercavano di sbolognarlo
a qualcuno.
e tu te lo prendi e in più gli dai il ricevitore migliore della Lega, probabilmente migliore 2-3.
Soprattutto l'anno scorso, quando i Texans hanno preso il left tackle e il wide receiver dai Dolphins. Non mi ricordo come si chiama, se non è Winston, è Wii qualche cosa.
Tansil
left tackle. Poi hanno preso anche il wide receiver, che adesso non mi ricordo il nome. Praticamente nella trade erano due prime e una seconda per left tackle e un altro che si chiama Wilson, non mi ricordo, adesso non so perché sono troppi nomi.
Kenny Stills.
Stills, giusto, Stills, c'era qualche S da qualche parte. Stills è stato, il valore di Stills in quella trade era una seconda scelta, cioè tu hai dato la scelta che hai dato ai Dolphins per Stills. E hai dato via DeAndre Hopkins, che se non è top, se non è il miglior wide receiver, è uno dei migliori tre. Perché puoi contarli sulla dita della mano, sono
il punto focale
Michael Thomas.
Ed è un giocatore che, anche se non volevi, ti potevi, per un giocatore così forte, con ancora 3 anni di contratto a cifre ridicole, cioè tu altro che una prima scelta potevi portare a casa. È totalmente inconcepibile quello
prima
che ha fatto Brian, e
se
l'ha fatto. No,
una prima
l'ha fatto
è una seconda,
totalmente...
non una seconda, è
no,
un giocatore.
Io te lo dico, l'ha fatto totalmente per orgoglio, perché a me piace sempre guardare Hard Knocks, perché le serie che segue la pre-season di una squadra all'anno, perché vedi comunque le personalità. Io ho visto quella di Texas un paio d'anni fa e vedi proprio che traspare proprio quanto cazzo sia orgoglioso, per non dire... E testardo, che è una brutta combinazione.
La parola
Brian,
è arrogante.
Arrogante. E perché già uno che pensa di poter fare l'head coach e il general manager insieme e non si accorge di fare malissimo entrambi, cioè ti dice che visione distorta del suo lavoro. Comunque è stata una trade basata sull'orgoglio, fatta male, che i Texans pagheranno per non so quanti anni, sinceramente. Sicuramente la pagheranno con la finestra da post-season che avevano.
Hashtag free Watson.
Grazie al rookie contract di Deshaun Watson. Quindi questo
hashtag
è il vero discorso, secondo
Watson,
me.
Hashtag free Watson, proprio così.
Mentre, a proposito di quarterback nel loro rookie contract, alla fine del loro rookie contract, c'è Baker Mayfield ai Browns. Browns che sono stati attivissimi. Hanno firmato il right tackle Jake Conklin e anche il mio caro Austin Hooper. Caro perché viene dagli Atlanta Falcons. Tu cosa ne pensi di questa mossa?
Che i Browns adesso mi fanno davvero paura. Perché l'anno scorso il problema dei Browns, e io l'ho detto dall'inizio, quell'offensive line fa abbastanza schifo. Quindi se l'offensive line fa abbastanza schifo, tu puoi avere tutti i wide receiver del mondo, ma se i defensive end, i pass rusher arrivano prima, non c'è speranza, non puoi fare nulla. Se puoi avere Chubb e Hunt, se non hai l'offensive line che ti apri varchi, non vai da nessuna parte. Va bene tutto, però non andavi nessuna parte, soprattutto con un coach proprio nuovo Stefanski, che è arrivato a fine stagione, anzi a fine stagione scorsa, quindi adesso è un mese e mezzo, 2 mesi che è il nuovo allenatore. Secondo me farà molto bene, soprattutto perché ha due ottimi running back. Se giocano un offside zone con un sacco di bootleg, con quei wide receiver e con due tight end così grossi,
a proposito,
porca miseria. Cioè, tu guai.
No, infatti. Vai, Ema.
Landry, OBJ, Njoku e Hooper. Porca miseria. Io avrei voluto Hooper nei Broncos, perché vai a fermare poi la combinazione Fant, Sutton, un altro wide receiver, magari uno speedster e Hooper. Cioè Hooper ha fatto benissimo ad Atlanta, perché hai da una parte Ridley, da una parte hai Jones. Cioè uno, ne puoi marcare uno, ne puoi doppiare uno, due già complicato, ma il terzo dove lo vuoi bloccare?
No, ma infatti il discorso è che va benissimo, cioè Hooper ha messo su ottimi numeri nei suoi 4 anni ai Falcons, in larga parte dovuti al discorso che dicevi tu, che la difesa non può raddoppiare, non può stringere su tutti i migliori giocatori, quindi Hooper si è trovato spesso in zone a ricevere in zone dilatate, quindi secondo me questo è un discorso che va fatto, nel senso Hooper è un buon giocatore, io gli voglio molto bene per quello che ha fatto ad Atlanta, però non valeva le cifre che erano pagati Brown, non valeva neanche qualche milione in meno, però andare a venderlo il terreno più pagato della Lega è un azzardo che comunque per adesso i Brown si possono permettere per questioni salariali. Però non aspettatevi, tifosi dei Browns, una sorta di Travis Kelce o George Kittle, nonostante Hooper sia più pagato di entrambi. Perché
assolutamente
Hooper,
no, bravo, ma farà bene perché ci sono zone, tantissime ma... threat dai lati. Secondo me farà benissimo.
Lo so, ma però se io pago così se io lo pago un tight end, quanto, cioè un prezzo di un top 10 receiver, voglio che quel tight end in situazioni di terzo e lungo, in situazioni spinose, sia il matchup, il problema di matchup che mi fa vincere quelle situazioni, nel senso che Kelce e Kittle non sai chi mettergli addosso, perché comunque in un modo o nell'altro, che sia con la potenza, con la velocità, si liberano. Hooper non è quel tipo di giocatore. Poi è anche vero che, come dicevi tu, Stefanski è un gioco molto basato su corro verso destra, corro verso sinistra, poi ti faccio il bootleg. Se non sapete cos'è, guardate il nostro logo che ci ha disegnato lo schema, esatto, del bootleg. Comunque è un sistema molto particolare in cui due tight end praticamente sono richiesti, e quindi non ho dubbi che Hooper faccia bene. Ho dubbi che possa riuscire mai a giustificare un contratto del genere.
Assolutamente, ma col nuovo CBA c'è spazio per quello, col nuovo contratto. Io mi immagino molto Rudolph, come ovviamente Hooper farà quello che ha fatto Rudolph ai Vikings. Io ho questa, secondo me farà bene, soprattutto perché
no, ma ci sono pochi dubbi,
soprattutto perché a meno che OBJ non vada via, secondo me faranno molto bene. Ma visto che siamo in tema Vikings e visto che siamo in tema wide receiver che potrebbero andare via, sai chi è andato via e chi è andato via dopo che qualcuno ha firmato 66 milioni di contratto per 2 anni?
Sì, la so, l'accendo.
La sai? L'accendiamo?
Kirk Cousins e Stefon Diggs. Cioè, oh. Cousins ha fatto il rinnovo contrattuale e Diggs ha smesso finalmente di fare faccine e mandare frecciatine su Twitter e si è finalmente accasato a Buffalo.
C'è tutta una storia riguardante l'allenamento di Diggs dell'anno scorso, quando a un certo punto qua corriamo e basta, vorrei anche ricevere, perché comunque io sono vorrei anche ricevere perché l'anno prossimo sono in contract year. Credo addirittura che la firma di Diggs è stata, per lo scambio, è stata ottima. Non mi piace però la collocazione di Diggs ai Bills, perché non lo so, non me lo sento, per il tipo di giocatore che è, quindi uno dal quick release, quindi se avete in mente... se siete tifosi Broncos di Sanders, stessa cosa di San Francisco, sono quei giocatori che magari non sono più velocissimi, ma ancora hanno la possibilità di accelerare molto velocemente e liberarsi molto velocemente dal cornerback o dal linebacker o dalla safety, dipende chi marca. E, secondo me, se cambiano il gioco di Allen, potrebbe essere un good fit. Però ora come ora non lo so, non me lo sento. Mi sarei sentito molto di più avrei preferito un wide receiver molto grosso come il mio Laviska, per esempio, di Colorado, draftato, che prendere lui. Però grande wide receiver, mi sarebbe piaciuto tantissimo averlo con Shermur di nuovo ai Broncos, devo dire. Quello sarebbe stato meraviglioso. Sul fatto di Cousins, secondo poi Cousins 66 milioni, non che abbia fatto male, non ha fatto neanche benissimo, secondo me ha fatto il suo. Io spero che gli costruiscono, che sistemate le situazioni nello spogliatoio, perché se tu c'è qualcuno che ogni volta comincia a mettere veleno, la situazione non è proprio bella. Ma tolto questo, secondo me Diggs potrebbe fare bene e Cousins secondo me farà benissimo invece, solo con Kubiak, cioè Kubiak ha vinto contro i Patriots. Con Osweiler sulla neve, cioè no, raga, c'è speranza per tutti.
No, io, guarda, io penso che invece mi piace molto, molto, chiamiamolo così, mi piace pochino per Diggs come giocatore, cioè come fit, ma Credo che comunque sia quello che voleva, cioè nel senso essere l'incontrastato incontestato numero uno della squadra, e questo con Adam Thielen non se lo poteva permettere. Non so poi quanto, magari il dubbio che ho è che tra qualche mese inizierà a rimpiangere o a rendersi conto di quello che aveva in Kirk Cousins rispetto a Josh Allen, perché Kirk Cousins sicuramente è un quarterback più preciso. Mi piace moltissimo, ma moltissimo, la trade dal punto di vista di Buffalo, perché appunto perché Josh Allen io non lo vedo bene come credo lo vedano altri, lo ritengo molto acerbo nonostante sia il terzo anno e molto impreciso soprattutto, però la mossa di Bills è stata perfetta perché gli hanno costruito attorno l'attacco migliore che potessero costruirgli per mettere in un certo senso davanti alle sue responsabilità, nel senso ragazzo mio l'anno prossimo il tuo contract year, se tu con questo supporting cast riesci a portarci in là ai playoff è un discorso, non abbiamo dubbi, ti rifermiamo. Se tu invece fai fatica anche quest'anno, non dimostri di aver fatto un passo in più, considerando anche che hai una difesa clamorosa a supportarti oltre all'attacco, e allora ci facciamo qualche pensiero prima di legare il nostro futuro a te con un contratto a lungo termine. Quindi molto molto bene, la dirigenza di Buffalo si conferma sempre molto molto avanti.
Quest'anno con la situazione Patriots potrebbero vincere la division, secondo me.
Ah beh sì, certo. Dopo
ora come anni, ora, soprattutto
credo sia 10 anni che la vincevano i Patriots.
Hanno vinto 10 anni di fila, sì. Invece per altre grandissime squadre che hanno firmato per la situazione quarterback, finalmente con l'accettazione del nuovo contratto tra giocatori e proprietari NFL, si è risolto il problema quanti tag possiamo mettere, perché per esempio fino a sabato teoricamente si potevano avere due franchise tag, uno completamente esclusivo e un secondo invece che era non escluso, com'è che si chiama esattamente, adesso mi ho perso il nome per qualche motivo, non è transitional, comunque tu potevi, se c'era un'altra squadra che gli dava soldi in più, lo perdevi, ma in caso potevi pareggiare, questo è
io non sono esperto di, è proprio un aspetto in cui sono abbastanza
in questo momento ho proprio un blank, proprio il mio cervello sta pensando ad altro. Comunque, risolta questa situazione, è il fatto che si sanno quanti tag si possono mettere, sono passati da 2 a 1, quindi o uno o l'altro. I Cowboys hanno dato il franchise tag a Dak Prescott. E Dak Prescott, secondo me, prima cosa, merita quei soldi. Io avrei preferito che lui avesse un contratto, ma capisco che la situazione con il nuovo allenatore portava a questo. L'altro wide receiver che invece ha fatto un affarone è Amari Cooper. Amari Cooper si è preso 100 milioni in 5 anni, cioè siamo a quelle cifre lì. E devo dirti che sono contento, però mi faccio poi conti che Diggs, di cui abbiamo parlato prima, ha cose molto simili, ha attributi molto simili e costa 10 milioni. Quindi poi uno ci pensa a queste cose dal punto di vista contrattuale. Tu che ne pensi?
Io penso che al di là del discorso Amari Cooper merita quelle cifre, merita di essere il giocatore pagato, fosse un rinnovo inevitabile, cioè reso inevitabile dal fatto che le franchise tag sono diventate una anziché due, quindi Jerry Jones ha dovuto tutelare il suo investimento su Amari Cooper, che lo ricordiamo è costato un primo giro ai Cowboys, quindi non si potevano permettere di lasciarselo scappare.
Assolutamente, ma soprattutto per quello che ha fatto
a Dallas, almeno quanto dice lui, vuole rimanere a vita. E si trova benissimo con Dak Prescott. E io non vedevo altra scelta. Non sono nemmeno così critico sulle cifre, perché i Cowboys in questo momento non si potevano permettere minimamente di perderlo per l'impatto che ha sull'attacco. Perché in tanti dicono: no, ma la vera chiave è Zeke, perché quando c'è Zeke le difese devono stare attente, devono difendere le corse, quindi i ricevitori sono più liberi. Io sono convinto che A, il discorso vale al contrario, e B, è molto più facile correre quando ci sono pochi blocchi, cioè pochi bloccanti, rispetto a lanciare quando la difesa se lo aspetti. Mi spiego, quando Zeke, per quanto sia forte la sua linea, deve correre con 8 giocatori nella box, le cose si fanno difficili. Da quando c'è Amari, le difese non possono più farlo costantemente come facevano prima, non possono più consacrarsi a fermare le corse, perché altrimenti si pigliano un touchdown di 60 yard. Se non da Amari, da Michael Gallup o da Randall Cobb l'anno scorso. Quindi insomma era un giocatore fondamentale anche per il suo rapporto con Dak, e secondo me i Cowboys, ripeto, non potevano far altro che rifirmarlo.
Soprattutto per quanto spazio finalmente Dak Prescott ha per ricevere. Perché quando è arrivato a Amari Cooper la squadra è cambiata da così a così. Immaginate.
Poi, esatto, andate a vedere le 8 partite del 2018 prima che arrivasse a Amari Cooper, e poi vedete cosa rischiavano i Cowboys a lasciarselo scappare.
Io non discuto sulle cifre, però capisco che c'è tutta una questione di... come si dire,
ragazzo mio, però si è ridotto all'ultimo a fermare i due giocatori nei ruoli più decisivi, quindi questo tant'è. Sarà anche interessante vedere come Dak prenderà la tag piuttosto che il contratto vero, cioè un contratto vero e proprio, perché anche lì per quanto Dak sia un bravo ragazzo, visto che Jerry ha questa fama che è rispettata a volte di gentiluomo del sud, che do la mia parola a tutto quanto,
he's a gentleman.
Quando poi Dak ha preso due noccioline in cambio, le ha portati a due titoli
playoff
divisionali, vedere che non si fidano ancora di lui, so quanto gli andrà a genio, però vedremo,
no,
vedremo come si svilupperà la
situazione. No, secondo me l'errore lì è stato che a un certo punto gli Eagles gli hanno veramente tolto, hanno firmato immediatamente Wentz nonostante l'infortunio, e lì praticamente gli hanno messo nei guai i Cowboys. L'hanno fatto di proposito, proprio, se devo essere sincero. Soprattutto perché più tempo perdevi, poi ha firmato anche Goff, gente che lui non ha battuto magari sui playoff, ma sicuramente è stato molto più impattante da subito, e soprattutto non ha mancato una partita. Wentz ha fatto una stagione e mezza, come anche l'anno scorso non è stato male, da quasi da MVP, però si è fatto male. E invece lui, Dak, nonostante tutto, nonostante corra molto più di Wentz, è ancora lì sano, perfetto. Capisco che la line è diversa, il running game diverso, e tutta una serie di cose da prendere in considerazione, però a me Dak, per quelli che dicono non vuole niente, secondo me fa tanto in quella squadra, fa tantissimo, soprattutto dal punto di vista leadership, perché Romo, sempre detto fortissimo, però veramente di cristallo quell'uomo. Quindi io spero che Dak magari non prenda i 35-36 milioni desiderati, ma si accontenti un po', che magari 33-34-32, quello che è. Secondo me ne vale sulla trentina, col mercato attuale. Però è arrivato Tannehill che ha cambiato tutte cose, quindi non lo so. È complicato, il mercato è complicatissimo.
Vedremo. No, ed è sempre in evoluzione soprattutto, quindi quello che vale oggi difficilmente varrà neanche tra un mese, non solo tra un anno.
Va bene, io direi, visto che tra più o meno 5 minuti mi chiama il Ganci, io ti direi che questa puntata questo frenetico, che in inglese e in italiano vuol dire frenzy e frenetico, è una cosa molto tipo fancy, però frenzy, tipo familiare caotico, una cosa strana. Visto che abbiamo preferito fare questa cosa velocemente sulla free agency, perché stamattina è successo di tutto. Veramente nelle ultime 24 ore è successa la qualunque nel mondo NFL, tra firme, tra giocatori che vanno a destra e manca, potevamo parlare di Quinn e Bears, abbiamo fatto solamente all'attacco questa puntata, e probabilmente ne faremo uno sulla difesa settimana prossima, e dobbiamo ancora recuperare la puntata della settimana scorsa sui quarterback e le statistiche. No. Io penso che abbiamo un botto di roba di cui parlare, compare.
Ema, mi senti?
Ti sento.
È successo una cosa che dobbiamo menzionare.
Che è successo?
I Chargers hanno firmato Brian Bulaga, fortissimo right tackle dei ex Green Bay. E se non è questo un segno che...
Porco Giuda. Questo potrebbe essere un gran bel segno che Brady vada lì pure.
Tempo che questa puntata verrà pubblicata potrebbe essere già smentito questo discorso, però il fatto che si pigliano un offensive lineman di quel livello, a parte che Philip Rivers sarà rosicando male perché dice adesso li pigliate,
ora li
pigli i tackle buoni,
e porca miseria, gli mancavano guardie e tackle.
È un bel segnale.
Adesso è andato, per 25 milioni, è andato ai Colts, quindi avrà la miglior offensive line della Lega.
Un'ottima linea anche lì.
Lì c'è la miglior, là c'è Castonzo, c'è... Oh mio Dio, mi dimentico sempre. Numero, mi ricordo dove è stato preso.
C'è Quentin Nelson.
Nelson,
c'è,
porca c'è miseria. Mi ricordo sesta pick del draft dopo i Broncos. Ma perché non avete preso lui? Una cosa avevamo bisogno. Una. Va bene.
Dai. Però oggi va bene. Comunque abbiamo toccato già un bel po' di temi.
Esatto. Quindi abbiamo fatto la parte offensiva involontariamente. Scrivendo la scaletta praticamente di corsa. Abbiamo fatto involontariamente la parte offensiva. Quindi dobbiamo recuperare difensiva. E dobbiamo recuperare la storia dei quarterback. Nel frattempo i quarterback si saranno accasati. Saremo vicino al draft. E pensiamo di invitare anche qualche ospite così. Perché abbiamo... c'è il Balzarotti con la strada verso il draft. Che ci sono tante cose in comune che potremo fare insieme. Il Ganci, che gli dobbiamo sicuramente un po' di... un po'. Dobbiamo risuonare la musichetta ancora caricata. Così con la scusa. E vogliamo bene al... vogliamo bene al direttore. E... penso che per questa settimana è tutto, abbiamo un sacco di cose di cui parlare, ma così poco tempo, quindi mi raccomando, ascoltateci.
Recuperiamo alla prossima.
Esatto, state a casa, andate solamente a fare la spesa o cose davvero d'emergenza. Un abbraccionissimo, aspetta che io nel frattempo rimetto tutto da capo. Tanto di sigla, fantastico, e avrò bucato le orecchie a qualcuno. Un saluto da Emanuele Sortino da Boulder, Colorado.
E un saluto da Alberto Cantù da Osmate Velate,
provincia di Monza e Brianza, non devi dimenticare mai.
Provincia di Monza e Brianza. Hai ragione. Che clima.
Va bene.
Va bene. Ciao, Emma, alla prossima.
Qua aspetta, così è arrivata molto veloce, sì, proprio che Tom Brady dovrebbe andare Buccaneers, the deal is done. Qua proprio c'è Adam Schefter che
Colin Cowherd, ci credo il giusto.
Appena, guarda, Adam Schefter no, appena pubblicato.
È quello se, guarda se ha la spunta blu, no.
Porco Giuda, non ha la spunta blu, hai ragione.
Bollo,
giusto, giusto.
Bollo.
Mannaggia. Queste cose che mi appaiono così. Mannaggia a loro. Questa cosa che va bene.
No, te lo dico perché l'ho vista io prima di andare in trasmissione, ho dovuto controllare. Quindi beh, a posto.
Vedi, ciao, vedi che allora non sono completamente. Vedi che l'Alzheimer ancora non è ancora così tanto precoce. Va bene. Un saluto a tutti. Alla prossima.